Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Maria. Proseguiamo il nostro cammino tra le stelle e i misteri della Divina Commedia, facendoci aiutare, come sempre, dalle nostre due guide, il professor Silvio Pasquazzi e il sacerdote professor Paolo Pecoraro. I loro libri, All'Eterno dal Tempo, Le Stelle di Dante, sono ormai praticamente irreperibili e quindi provo io qui a farmi eco delle loro straordinarie intuizioni. In questa odierna lectura Dantis si incrociano addirittura due misteri, due questioni, come si è soliti chiamarle, quei punti della commedia che fanno tanto discutere i dantisti. E questi misteri sono quello di Matelda, presente negli ultimi cinque canti del Purgatorio, e quello del disdegno di Guido Cavalcanti del decimo canto dell'Inferno. Stasera ci occuperemo soprattutto di Matelda, poi vedremo la prossima volta perché Matelda è contro Guido Cavalcanti. Matelda è una misteriosa figura femminile che Dante incontra, siamo al canto 28° del Purgatorio, dopo aver mosso i primi passi nella selva antica del paradiso terrestre. Un fiume gli sbarra il cammino ed egli si ferma. Leggiamo direttamente: coi piedi ristetti e con gli occhi passai di là dal fiumicello per mirare la gran variazione dei freschi mai, dei rami fioriti. E là m'apparve, siccome egli appare subitamente cosa che disvia per maraviglia tutt'altro pensare, una donna soletta che si gia e cantando e scegliendo fior da fiore, ond'era pinta tutta la sua via. Beh, bella donna, che ai raggi d'amore ti scaldi, si io vuol credere ai sembianti che sogliono essere testimon del core, degnati in voglia di trarre di avanti, dissi io a lei, verso questa rivera, tanto che io possa intender che tu canti. Tu mi fai rimembrare dove e qual era Proserpina, nel tempo che perdette la madre lei ed ella Primavera. Per identificare questo personaggio, Matelda, e coglierne il significato, cominciamo col dire che questo incontro era stato preventivato da Virgilio fin dall'inizio del viaggio d'oltretomba. Nel canto primo dell'Inferno, a Dante, bloccato nel cammino dalla luva, Virgilio dice: io per lo tuo me, per il tuo meglio, penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti violenti, i dannati, che la seconda morte ciascun grida, e vederai color che son contenti nel fuoco, le anime del purgatorio, perché sperano di venire quando che sia alle beate genti, alle quali poi, se tu vorrai salire, anima fia a ciò di me più degna, con lei ti lascerò nel mio partire. Ora, quest'anima a cui Virgilio, dopo il suo discorso di congedo, alla fine del canto 27° del Purgatorio, consegna Dante, è appunto Matelda, e non Beatrice, come dicono tutti i commenti, perché Beatrice arriverà, ma arriverà dopo un po' di tempo, due canti dopo addirittura, nel canto 30° del Purgatorio. Tra l'altro Virgilio conosce Beatrice, che è scesa nel limbo per implorarlo proprio di andare ad aiutare Dante, l'amico mio e non dell'avventura. E allora perché, se qui, riferendosi all'anima che lo porterà dopo di lui, che lo condurrà dopo di lui, perché se si riferisce a lei, a Beatrice, non la indica nominativamente? l'altro darebbe più coraggio a Dante, perché se Dante sapesse già da subito che dopo Virgilio arriverà Beatrice, troverebbe molto più coraggio. Per salire in paradiso, questo è il punto, alle beate genti, Dante, dopo essere arrivato al paradiso terrestre, di guide ne incontra tre: Matelda, appunto, poi Beatrice e poi alla fine, nell'Empire, nella Candida Rosa, San Bernardo, che pregherà la Madonna affinché preghi Dio che si mostri a Dante, Vergine, Madre, Figlia del tuo Figlio. Matelda è la prima guida e la sua funzione è proprio quella di portare Dante a Beatrice. Matelda è la precorritrice di Beatrice, è quella che le apre la strada. Ed è qui, in questo ruolo, che possiamo trovare la sua identificazione e il suo significato. Ci illumina in tal senso il paragone fatto da Dante tra Matelda e Proserpina. Non appena la vede, immediatamente Dante pensa a Proserpina. Tu mi fai ritornare com'era Proserpina. È da Ovidio, dal poeta latino Ovidio, che Dante raccoglie il mito di Proserpina. Questa è una bella fanciulla, figlia della dea Cerere, che, dice il racconto mitologico, mentre raccoglie fiori presso le rive del lago di Pergusa, al centro della Sicilia, viene rapita da Plutone, il dio degli inferi, che la porta nel suo regno, sottoterra, e ne fa la regina. La madre Cerere se ne lamenta con Giove e alla fine si addiviene a un compromesso. Proserpina starà con la madre sulla terra per 8 mesi, da marzo a ottobre, con il marito Plutone sottoterra da novembre a febbraio. È un mito con cui gli antichi simboleggiavano l'alternarsi delle stagioni o delle fasi lunari. Quando Proserpina primavera è con la madre, la terra si mostra in fiore e dona agli uomini tutte le sue ricchezze. Quando è sottoterra col marito, la terra diviene infeconda, triste, addirittura ostile. Allo stesso modo, quando Proserpina simboleggia la luna, quando Proserpina luna è con la madre sulla terra, risplende in cielo, riflettendo la luce del sole. Quando è sottoterra col marito, è una luna nuova, nera, che non riceve luce dal sole e come tale diventa regina dell'inferno. Il paragone dantesco fra Matelda e Proserpina serve ad evocare però un'altra donna, felice in un altro giardino, anzi nel giardino per antonomasia, cioè nell'Eden. Serve cioè ad evocare Eva, la prima donna, la nostra antica madre. Dante ha collegato Proserpina con Eva. Tutte e due, infatti, hanno avuto un doppio destino. Prima del peccato originale, Eva viveva in uno stato di innocenza e integrità, nella pienezza di tutte le sue doti naturali, come Proserpina nel suo giardino. Dopo il peccato originale, ispirato da Satana, il vecchio serpente, che dall'inferno andò al paradiso terrestre per corrompere Eva, proprio come Plutone dal suo regno infero, pure lui, andò nel giardino di Sicilia per rapire Proserpina, dopo il peccato Eva, la nostra antica madre, perdette il giardino di Eden, i doni preternaturali, l'innocenza, l'equilibrio interiore, la giustizia, la gioia, la saggezza, la pace, proprio come Proserpina, nel racconto mitologico, perdette il suo giardino, diventando prima preda del tiranno infero, Plutone, e poi regina dell'inferno, luna nera, che rifiuta la luce del sole, si potrebbe dire, simbolo quindi dell'umano che rifiuta la luce di Dio. Quando è così, è la regina appunto dell'inferno. Quindi è evidente che Matelda, che a Dante ricorda Proserpina, prima del rapimento, Matelda corrisponde a Eva, prima del peccato originale. Matelda viene a configurarsi come quel che sarebbe Eva se non fosse caduta. Una Eva, dunque, ricostituita nella pienezza di tutte le sue doti naturali, regina e padrona del paradiso terrestre. Ma in questa Eva Matelda tutti i suoi pregi e virtù e doni esistono in, diciamo alla latina prima, in, cioè esistono come doni e virtù umane, naturali, in, nell'uomo, che vengono dall'uomo. Esistono in perché esistono ad, sempre alla latina, cioè per aprirsi e offrirsi al soprannaturale, cioè a Dio. Ecco, Matelda, simbolo dell'umano che apre la via a Beatrice, simbolo del divino, questo è il suo ruolo, è tra l'altro soltanto una delle diadi, cioè delle coppie di elementi tra loro coordinati che Dante ha creato o ripreso dai testi biblici. Si può fare un elenco. Lia, che precede Rachele nel matrimonio con il patriarca Giacobbe, è proprio Lia Dante sogna nel canto 27 del Purgatorio, subito prima dell'ingresso nel paradiso terrestre, cioè subito prima dell'incontro con Matelda. Matelda, appunto, che precede Beatrice. Lucia, che nell'altro sogno purgatoriale del canto 9 trasporta Dante dormiente, lo trasporta in definitiva verso Beatrice, lo porta in alto, su al purgatorio, e quindi verso Beatrice. E Dante dormiente in braccio a Lucia, in quel sogno, si sente invece trasportato da un'aquila. È Lucia che lo trasporta, ma lui nel sogno vede un'aquila, che è il segno dell'impero, che Lucia simboleggia. Impero che, lo dice Dante all'inizio dell'inferno del primo canto, a voler dirlo vero, fu stabilito per lo luogo santo, Usiete, il successore del Maggior Piero, cioè è finalizzato, esiste per la Chiesa. Usiete, il successore del Maggior Piero, è Roma, è la sede di Roma, vuol dire che l'impero è finalizzato, l'impero di Cesare, diciamo così, l'impero umano, è finalizzata, la storia di Roma pagana è finalizzata all'istituzione della Chiesa, è esistito per fondare la sede della Chiesa. E sarà l'argomento della prossima volta, dell'elenco fa parte anche Monna Vanna, la Monna Giovanna, la fidanzata di Vito Cavalcanti, che nella Vita Nuova, al capitolo 24, Dante definisce di famosa bieltade, bellezza, e dice che ella, Giovanna, porta il nome del Battista, lo qual precedette la verace luce di Cristo, ed è chiamata Primavera, come Proserpina, notiamo noi, perché prima verrà, precedendo Beatrice quel giorno, strane etimologie che fa Dante, ma questo sarà l'argomento della prossima puntata. Questa analogia con il Battista, con San Giovanni Battista, ci consente di definire un punto da tenere ben fermo. Questo è il punto. Lia, Matelda, Proserpina, Primavera, Monna Vanna sovrabbondano tutte di bellezza e di bontà naturali, ma non sono mai finalizzate a se stesse, bensì appunto esistono per. L'umano esiste per aprire le strade al divino, per unirsi al divino aprendosi al divino stesso. Per tutte queste donne si ripete, nei limiti certo di un'analogia e al genere femminile, quel che Gesù stesso, Gesù Cristo stesso, afferma di Giovanni il Battista, nel capitolo 11 di Matteo. Questi, dice Gesù, è colui di cui è stato scritto: io mando il mio angelo davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua via davanti a te. E vi dico in verità che nessuno tra i figli di donna sorse più grande di Giovanni il Battista. Così, è così che dice Gesù al suo precursore, a quello appunto che viene prima di lui. Ecco, quello dell'esistere per è un motivo fondamentale, forse è il motivo fondamentale e profetico del poema dantesco. Il concetto, il senso di questo esistere per sta nel fatto che ciò che è temporale, terreno, umano, deve realizzarsi nel suo pieno, autentico sviluppo, certo secondo le proprie strutture, la scienza, la politica, la filosofia, il lavoro, devono svilupparsi secondo le proprie naturali leggi. L'umano deve essere se stesso nel grado più perfetto, non c'è dubbio, come il Battista, di cui nessuno mai fu più grande. Ma questo essere se stesso non vale nulla se non viene interamente donato all'altro. Questo è il motivo. Se non viene donato all'altro, a Dio, in una risposta di amore senza riserve. In analogia, facciamo un esempio, no? Una bella donna che vuole e deve essere perfetta in tutti i sensi, fisicamente, moralmente, intellettualmente, civilmente, psicologicamente, certo, bella in senso totale, ma questa sua bellezza rimane sterile se non diventa un dono, se lo vuole, un dono per il suo sposo, e insieme al suo sposo non diventa mezzo, strumento per donare la vita ai figli. Il suo essere bella vale se è per, insisto su questo per, è l'argomento di stasera, vale, la sua bellezza vale se è per, se è finalizzata al dono di sé e al dono della vita ai figli, altrimenti non serve a nulla. È così dunque possiamo dire che il Battista, San Giovanni, è uomo perfetto per aprire le vie al Signore. Così Matelda è donna perfetta per aprire le vie a Beatrice, simbolo questa per Dante di vita sovrannaturale. Così Lia, recepita nel simbolismo medievale come figura di vita attiva, cioè di pieno sviluppo umano, creaturale, è costituita per preparare la via a Rachele, che nel medesimo simbolismo è figura di vita contemplativa, cioè di rapporto soprannaturale con Dio, di irruzione divina nell'umano, come anche accade per l'altra diade evangelica, Marta e Maria Maddalena, sorelle di Lazzaro. Questo genere di rapporto, questo esistere per, non distrugge l'umano, ma lo sublima, secondo la formula meravigliosa di San Tommaso d'Aquino, per cui gratia naturam non tollit sed perficit. La creatura, come una buona sposa, vuole essere perfettamente se stessa per donarsi tutta al divino sposo, che è poi la lezione del Cantico dei Cantici. Con quest'idea ed esigenza dell'essere per, però, ecco, insiste nel suo testo, per esempio, Don Paolo Pecoraro, bisogna intendere con l'essere per qualcosa che arriva molto più in là di un generico finalizzarsi. Addirittura con essere per intendiamo identità del finalizzarsi con l'esistere. Esistere vuol dire finalizzarsi, vuol dire essere per. Si potrebbe anche dire con prudenza che esistere per vuol dire identità di essere con amare, se amare appunto è dono di sé, è essere per. E naturalmente non è strano, per noi cristiani non è strano, perché questa identità di essere con amare è perfetta e assoluta nell'unità divina dello Spirito Santo, dello Spirito, che procede dal Padre e dal Figlio, perché lo Spirito Santo è in quanto è amore. In Dio il Padre e il Figlio sono uno per l'altro nell'amore dello Spirito Santo, ed è così poi in tutte le creature, fatte immagine e somiglianza di Dio, noi uomini, che tanto siamo o non siamo in quanto amiamo o non amiamo. Ecco, questo è il grande tema sotteso all'intera Divina Commedia. E non è un caso che Dante nel canto primo dell'Inferno parli dell'amor divino che mosse di prima quelle cose belle nel primo dell'Inferno, e chiude addirittura la commedia, l'ultimo verso del Paradiso, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Non è un caso, perché quell'amore non è, come dicono pure tanti commenti, l'amore di Dio, non è Dio. L'amore che muove le cose belle del cielo, i cieli, l'amore che muove il sole e le altre stelle, è l'amore degli angeli, è l'amore dei motori angelici, delle intelligenze angeliche che nel sistema tolemaico e cristiano muovono i cieli, fanno muovere i pianeti. E questo è quello dei motori angelici, è un essere per, perché sono tutti protesi al servizio di Dio, di colui che Aristotele aveva chiamato il motore immobile, aveva capito che muove in quanto amato. Fra il primo e l'ultimo verso, fra l'amor divino che mosse di prima quelle cose belle e l'amor che muove il sole e le altre stelle, c'è l'esperienza umana di Dante e l'annuncio, il grande annuncio della Divina Commedia, e cioè che rifiutare l'essere per significa il fallimento delle anime perdute, chiuse paranoicamente, si può dire, in se stesse. E il prototipo è Ulisse. Ulisse, con tutte le sue doti umane, con tutte le sue capacità, si lancia, oltre colonne d'Ercole, alla conquista dell'oceano infinito, simbolo dell'infinito, volendo ridurlo al finito, lo vuole misurare con la sua ragione. Non si chiude, Ulisse è in, non è ad, è chiuso in se stesso, non è aperto, non è aperto a Dio. Dei remi, dice, facemmo ali al folle volo, voleva l'infinito e lo voleva coi remi, e invece ci vogliono le ali della grazia, per conquistare l'infinito. Quindi, dal rifiuto dell'essere per viene il fallimento, dallo slanciarsi nell'essere per viene invece la vita di chi ha accettato l'amore, l'amore di Dio, di offrirsi per amore a Dio. Tornando alla nostra Matelda, Matelda rappresenta quindi, per questo che andiamo dicendo, il polo naturale di una gioiosa dialettica di amore, nella quale l'altro polo è quello soprannaturale, Matelda è il polo naturale, umano, ed è aperta al polo soprannaturale, che è Dio, rappresentato qui, come suo segno, nella commedia, da Beatrice, venuta di cielo in terra a miracolo mostrare, dice Dante, il famoso sonetto, tanto gentile e tanto onesta pare. Perciò è necessario che Matelda rappresenti ed esprima la piena perfezione della creatura umana, al genere femminile inoltre, che proprio in quanto femminile è più esplicitamente umano. Su questo punto torniamo magari più avanti. Tra l'altro, velocemente, su questo fondamento è possibile recuperare e risolvere l'eterno dibattito, diciamo così, tra gli opposti della vita attiva e della vita contemplativa, che non possono essere opposti. Per capire come li vede Dante, quando vi rappresenta appunto in Lia e Rachele, Matelde e Beatrice, oppure come li capisce dalla tradizionale diade, coppia evangelica, Marta, Maria Maddalena, sorelle di Lazzaro. Ecco, forse la soluzione ce la dà Dante, perché affinché il privilegio accordato alla contemplazione non si risolva in un disprezzo dell'azione, perché tradizionalmente la contemplazione ha più valore. Ecco, affinché però questo non significhi disprezzo dell'azione, occorre che l'azione non sia mai fine a se stessa, quasi come un gioco istintivo, del tipo faccio una cosa perché mi diverte, perché mi piace, come dice tanta gente. Bisogna che l'azione non sia subordinazione strumentale della conoscenza alla prassi. La prassi consiste nel pensare in rapporto ai fini pratici che mi propongo, e questo è sbagliatissimo. Prima devo sapere quali sono le ragioni ultime e definitive del mio agire, e poi agire in coerenza con queste ragioni ultime. Questo è umano e ragionevole. Quindi occorre che l'azione sappia, accetti che il suo valore, che è grande, consiste nel suo essere per, nel suo finalizzarsi amando. Dopodiché Marta, simbolo della vita attiva, risulterà necessario complemento di Maria Maddalena e partecipe della gloria di Maria. Come appunto la commedia appare benissimo, perché Dante crea un perfetto accordo fra le mani di Matelda, vita attiva, che raccoglie fiori, o di Lia, e gli occhi invece, vita contemplativa, di Beatrice o di Rachele. Tornando alla questione Matelda, da queste premesse, per cui Matelda va identificata in qualcuno che già in terra abbia realizzato il suo essere per, la sua condizione di polo umano, di una diade femminile, polo umano e polo soprannaturale, ecco, poste queste premesse, nasce spontaneo il desiderio e nasce anche la possibilità di verificare come si compia, come ciò sia possibile, come sia possibile un'identificazione storica della figura di Matelda. Antichi e moderni, quasi tutti i critici antichi e moderni, stanno per Matilde di Canossa. Il nome che ricorre più spesso è quello di Matilde di Canossa, la grande donna medievale, guelfa, la contessa Matilde, che fece dono testamentario di tutte le sue terre al Papa. Però ci sono vari motivi per cui Matilde di Canossa non fa il caso nostro, non può essere Matelda. Innanzitutto perché nessuno mai la ricorda come Matilde Matelda, è sempre la contessa Matilde, o contessa soltanto, e mai semplicemente Matilde. La donazione testamentaria di tutte le sue terre al Papa la allinea a Costantino, alla Donatio Costantini, che Dante credeva vera e che condanna apertamente, quindi è un elemento a sfavore per Dante riguardo Matilde di Canossa. E poi non si vede appunto in quale diade femminile, come l'abbiamo delineata, possa iscriversi la grande alleata di Gregorio VII. Al contrario, invece, si colloca in una ben precisa, gloriosa diade femminile un altro personaggio che Don Paolo Pecoraro ritiene senza dubbio essere la dantesca Matilda, e cioè Santa Matilde di Achebborn, la cui compagna complementare, con la quale forma pure lì una diade meravigliosa, fu Santa Gertrude Magna, sua allieva. Questa Santa Matilde di Achebborn, il nome era Matilde, in tedesco Mechtild, in latino Mechtildis, ma nell'Italia del 300 dicevano Matelda, la ritroviamo anche in Boccaccio. Questa santa Matilde di Achebborn nacque nel 1242 e nel 49 entrò nel monastero benedettino, in un monastero, in un primo, poi quello storico suo sarà il monastero famoso di Elfta, e visse qua fino a 57 anni, morendo il 19 novembre del 1299. Ebbe rivelazioni mistiche, raccolte poi dalla sua allieva Santa Gertrude nel libro della Grazia Speciale. Ecco. Erano tutte e due, sia Matilda, Santa Matilde di Achebor, che la sua allieva Santa Gertrude Magna, diventarono famose presto a queste sante vergini, alla santità e dottrina irradiate da esse, non mancò una larga fama europea. E a noi può sembrare strano perché Elfta era un angolo remoto della Germania, ma a quei tempi l'unità europea esisteva davvero, non era fondata soltanto sull'euro, come quello attuale, era fondata sul cristianesimo, e le notizie arrivavano a piedi, a cavallo, ma insomma arrivavano. Ciò posto, non è meraviglia che a Firenze, presso i francescani di Santa Croce, i domenicani di Santa Maria Novella, non ci sorprende che sia arrivata la notizia di queste due sante monache, e anche qualche estratto dei loro libri. C'è una novella del Decamerone di Boccaccio, settima giornata, prima novella, in cui si dice che a Giovanni Lotteringhi, molto spesso fatto capitano dei Laudesi di Santa Maria Novella, diciamo priore della confraternita, quei frati, in cambio delle sue larghe elemosine, insegnavano buone orazioni e gli davano il Paternostro in volgare, era un privilegio, e la canzone di Santo Alesso, e il lamento di San Bernardo, e la laura di Donna Matilda, nel Decamerone di Boccaccio, e cotali altri ciancioni, dice Boccaccio, i quali egli aveva molto cari per la salute dell'anima sua. Al termine della novella, il narratore, che è la giovane Emilia, dice di aver avuto queste informazioni da una sua vicina, la quale è una donna molto vecchia. E visto che Emilia racconta nel 1348, che l'ha saputo da una donna molto vecchia, la Laura e donna Matelda, si colloca quindi proprio nei primissimi anni del secolo, che sono gli ultimi della permanenza di Dante a Firenze, che viene esiliato nel 1302, e i primi dopo il trapasso di Santa Matilde, che avvenne nel 1299. La novella di Boccaccio, citata, ci dà altre informazioni, che Matelda non era ancora venerata come santa, e che godeva fama di santità, ma era donna Matelda, non santa Matelda, ed era morta da poco tempo. E mentre, per chiudere l'argomento, non risultano laude scritte da Matilde di Canossa, che è stata scelta secondo me perché non si è riuscito a pensare ad altri, era più famosa, Matilde di Canossa non ha scritto nessuna lauda, mentre invece nel libro della Grazia Speciale di Santa Matilde è contenuta una laus, una lauda e orazione sulle cinque gioie, sui cinque gaudi di nostro Signore Gesù Cristo, che è appunto la lauda in questione. Possiamo dunque ritenere abbastanza accertato che in ambiente ed età danteschi una Matelda santa e conosciuta, nota a tutti i dotti per i suoi scritti e al popolo grazie ai francescani e ai domenicani, fu Santa Matilde di Achebor e non altra, e quindi a lei si riferisce il personaggio dantesco. Non è una santa sconosciuta o di poco conto, perché per esempio Papa Benedetto XVI, il Papa Emerito Benedetto XVI, nell'udienza generale del 29 settembre 2010, dedicò tutta l'udienza proprio a Santa Matilde di Achebor. È un testo che si può trovare facilmente, 29 settembre 2010, e il Papa parlò soltanto per tutto il tempo di Santa Matilde di Achebor e della sua consorella, appunto Gertrude la Grande, Gertrude Magna, rivelando le sue qualità naturali, spirituali, dicendo, e questo viene fuori dal libro della Speciale Grazia, che era chiamato l'usignolo di Dio, che cantava benissimo, che era direttrice della scuola del monastero, direttrice del coro, maestra delle novizie. E insomma, fa un bel quadro, Benedetto XVI, di questa Santa Matilde, e anche dal testo del Papa si può prendere qualche spunto per commentare la Matelda della Commedia, la nostra Matelda, della quale è facile addirittura, ma io ne accenderò soltanto, cogliere gli indizi tra i suoi scritti e la Commedia stessa. Sono moltissimi e meriterebbero veramente un approfondimento a parte, perché per esempio che lascia intendere che Dante si sia messo, come dire, tra i suoi alunni. Matelda, polo umano, polo naturale, è questa Matilde, Santa Matilde, direttrice della scuola e maestra delle novizie. Ecco, tra questi novizi sembra essersi collocato anche Dante. Faccio solo qualche esempio. Nella sua Selva Oscura, Dante si sarà ricordato, per esempio, di quello che si legge in questo libro, l'ho ripetuto varie volte, libro della Grazia Speciale, che è il libro che racconta le visioni mistiche di Santa Matilde. C'è un capitolo, il quarto, intitolato «Che cosa l'uomo debba fare nella tristezza e nel peccato». a proposito dei momenti difficili, e dice faccia come l'uomo che si trovasse in una valle tenebrosa, in valle tenebrosa. Questi, se guarderà volentieri il sole, salirà dalla valle sul monte e così sfuggirà alle tenebre, che è l'esatta operazione del primo canto dell'inferno, quando Dante si trova nella selva oscura e vede il monte, con le spalle del monte illuminate dal sole. Matelda accompagnerà Dante per tutti gli ultimi cinque canti del Purgatorio, dal 28esimo al 33esimo. Assisterà con lui a una mistica processione, lo condurrà da Beatrice e dopo i terribili rimproveri di Beatrice a Dante, immergerà il poeta nelle acque dell'Etè, che è il fiume che fa dimenticare a quelli che vengono dal Purgatorio e stanno per andare in Paradiso anche il ricordo della colpa. Lo immerge, gli fa bere l'acqua e potremmo leggere questi versi. Dante è svenuto dopo i rimproveri di Beatrice, quando il cor canto 31 quando il cor virtù di fuor rendemmi, la donna Matelda che io aveva trovata sola sopra me vidi e dicea tiemmi, tratto m'avea nel fiume in fin la gola e tirandosi me dietro sengiva sovresso l'acqua lieve come scola, come una barchetta. Quando fui presso alla beata riva, aspergesme si dolcemente udissi, canta, eccola, canta, e canta salmi, il salmo 50, la bella donna nelle braccia prissi, abbracciommi la testa e mi sommerse, ove convenne che io l'acqua inghiottissi, indi mi tolse, e bagnato m'offerse dentro la danza delle quattro belle, le ninfe, le virtù cardinali, e ciascuna del braccio mi coperse. Ecco, alla fine del Purgatorio, negli ultimi versi, su invito di Beatrice, Matelda farà bere a Dante l'acqua dell'altro fiume, le Unoè, hanno un'unica sorgente e poi si dividono. L'Etè fa dimenticare la colpa del peccato, le Unoè invece ravviva nelle anime purificate il ricordo del benefatto e le rende pure e disposte a salire alle stelle, che è l'ultimo verso del Purgatorio. Molti passi del libro, della Grazia Speciale, insistono sulla straordinaria bravura di Santa Matilde nel bel canto. Per esempio, dice, traduco dal latino, sembrava che non con le sue forze, ma sembrava che cantasse per una virtù divina, ed è spesso chiamata cantrix, che non si può tradurre con cantante, se no pensiamo a Sanremo, era direttrice del coro, anche il Papa ricordava il suo soprannome di usignolo di Cristo. E questo è un motivo importante, un argomento importante per identificare la Matelda dantesca, la quale si presenta cantando, come donna innamorata ancora canta, canto 29, e intorno a lei, come a Santa Matilde facevano coro le vergini del monastero, così a Matelda fanno seguito in quei cinque canti una melodia dolce, altri canti, altri ancora, e quindi addirittura sette salmi vengono cantati da lei o intorno a lei, e sono quelli stessi che Santa Matilde intonava nel chiostro, nei quali salmi Matelda si specifica è bene erudita, quindi continua a fare nel paradiso terrestre quello che faceva nel monastero, orientava la pietà religiosa su basi liturgiche. Un'altra prova della nostra identificazione può trovarsi nelle abitudini professionali di Santa Matilde, che era maestra delle novizie, direttrice del coro, abitudini che, come può constatare chi ha esperienza della vita di scuola, a me per esempio riesce facile dopo tanti anni, si ritrovano abitudini che si ritrovano nella Matilde dantesca, che agisce proprio da maestra, agisce proprio come una professoressa. La Matilde dantesca ha un piglio magistrale, quando per esempio quando insegna espressamente nel canto 28, per esempio, e dice a Dante, e gli dice: tu che sei dinanzi e mi pregasti, diss'altro vuoli dir, ch'io venni presta ad ogni tua question tanto che basti. Insomma, sono la professoressa, dimmi, chiedimi quello che vuoi, io ti risponderò. Gli spiega, Dante chiede spiegazioni sull'acqua e sul vento che vede il paradiso terrestre, lei spiega e poi fa un corollario che è proprio tipico del mestiere di insegnante. E poi sollecita l'attenzione di Dante: frate mio, guarda e ascolta, lo sgrida almeno un paio di volte. La donna mi sgridò: perché pur ardi sin nell'affetto delle vive luci e ciò che vien di retro a loro non guardi? E poi più avanti: surgi, che fai? Muoviti, gli dice, no? Dopo il sonno, mentre il grifone della processione sale verso il cielo. E alla fine precisa, giustifica la sua azione didattica, perché Dante, che è emozionato, commosso, dice, spiega, chiede spiegazione dell'acqua dei fiumi a Beatrice, e Beatrice risponde: prega Matilde, e qui esce fuori il nome, siamo all'ultimo canto, al verso 119, prega Matilde che te lo dica. E qui rispose, come fa chi da colpa si dislega, la bella donna: questo e altre cose dette li son per me, e son sicura che l'acqua di Letè non gliel nascose. Come una brava professoressa dice: ma io questo gliel'ho spiegato bene, e sono sicuro che aver bevuto l'acqua delle tè non può averglielo fatto dimenticare. Quindi una vera e propria maestra, professoressa. Forse l'argomento più convincente e anche più bello è proprio quello legato agli ultimissimi versi, perché dopo questo piccolo intermezzo Beatrice aggiunge, rivolgendosi a Matilde: vedi, e uno è il fiume del secondo bagno, quello che ravviva il benefatto, il ricordo del benefatto. Vedi, e uno è che là diriva, e lo indica a Matilde: menalo, portalo adesso, Dante, e come tu sei usa, la tramortita sua virtù ravviva. Questo è l'invito di Beatrice a Matilde. Quell'espressione, come tu sei usa, ha fuorviato i commentatori, perché legano il come tu sei usa, lo legano a menalo adesso. Guarda, lì c'è uno è, portalo al fiume, come tu sei usa. Da qui verrebbe fuori che Matilde è sempre lì, è sempre nel purgatorio, è sempre nel paradiso terrestre e fa tutti quel servizio, il che sarebbe strano. Mentre invece, come tu sei usa, va legato alla tramortita sua virtù ravviva. Lì c'è l'Eunoè, prendi Dante, portalo lì e ravviva la sua tramortita virtù facendolo bere, facendogli ricordare il benefatto, come tu sei usa a fare, come sei abituato a fare perché lo faceva, l'ha fatto per tutta la vita con le alunne, con le novizie del monastero. Ecco, quindi Matelda è lì per Dante, appositamente per Dante, perché non è possibile che stia sempre lì, perché altrimenti prima di Matelda, chiunque essa sia, chi svolgeva lo stesso servizio? Quindi Matelda è un personaggio storico che sta lì per Dante, che Dio ha voluto che accogliesse Dante e lo avviasse appunto a Beatrice. Quindi, come tu sei USA, bisogna riferirlo al servizio svolto da Matelda nella vita terrena, come maestra. Per tutta la vita esercitò quell'attività, quel servizio, e insegnare, si può dire che consiste in un ravvivare la tramortita virtù di giovani colpiti da stanchezza o smemoraggine. E appunto Matilde, Santa Matilde l'ha fatto per tutta la vita. Il servizio poi ai due fiumi è fatto solo per Dante, non per altri. C'è anche Stazio, c'è anche Virgilio ancora, ne parleremo un'altra volta, e invece Dante dice, mi trasse, quando parla delle te, dice che la bella donna mi trasse, non ci trasse, per cui Stazio e Virgilio e gli altri e le altre anime del purgatorio o fanno da soli o sono assistiti da angeli. Quindi Matelda è esplicitamente presente lì per Dante, e anche le date coincidono e ci portano una testimonianza sull'identificazione di Matilde di Akerborn. Perché insomma quello che fa Matelda, o immergere le anime e farle bere, o quella funzione o dura quanto il purgatorio, o dura per un certo tempo, oppure si effettua una volta sola. Se quello che fa Matelda dura quanto il purgatorio, insomma lo fa da sempre, dovrebbe essere un angelo, dovrebbe stare lì, dovrebbe essere stata la prima delle anime a entrare nel purgatorio, il che è assurdo, non si capisce. Se Matelda stesse lì solo per un certo tempo, permettetemi la battuta, sarebbe un'incaricata a tempo determinato, e non si capisce perché dovrebbe stare lì e ritardare la sua beatitudine. Quindi la verità sta nella terza ipotesi, cioè che sia lì, che lo che fa lo fa soltanto a Dante. L'accompagnamento di Dante è affidato a lei in via eccezionale, come è eccezionale la presenza di Dante lì, come è eccezionale la presenza di un uomo vivo che non vide mai l'ultima sera, dice Virgilio, insomma uno vivo. E quindi Matelda si trova lì in una provvidenziale coincidenza per incontrare Dante e accompagnarlo. E questo può accadere se Matelda ha terminato la sua purgazione poco prima. E infatti è proprio così, perché Santa Matilde di Akerborn morì il 19 novembre del 1299, e lì presta servizio, aiuta Dante a bere dell'acqua dei due fiumi il 10 aprile del 1300. Quindi ci sono 144 giorni tra la morte di Matelda e l'arrivo di Dante nel paradiso terrestre. Quindi Matelda ha passato 144 giorni, che è un numero simbolico, come tutti sanno, di salvezza, ha passato quei 144 come una sorta di sacra vigilia trascorsa nel paradiso terrestre. A lei non è toccato il purgatorio, è volata dalla barca dell'angelo che porta le anime al purgatorio fino al paradiso terrestre, e quindi non ha fatto come tutti una cura disintossicante, non serve per lei. Potremmo dire che ha fatto un trattamento di alta estetica, ecco, da cui è uscita la splendente creatura incontrata da Dante, la bella donna. Quei 144 giorni si presentano come una battuta di aspetto che rende poi più potente la sinfonia. E tra l'altro è servita a far trascorrere il tempo per consentire quell'incontro. Matelda dunque, come abbiamo cercato di dimostrare, anche se velocemente, rappresenta ed esprime la piena perfezione naturale della creatura umana al genere femminile. È la donna ideale, la donna umanamente ideale. Eva prima del peccato, nel suo stato naturale di innocenza, di integrità, una Eva senza colpa. E quindi, ed è per questo che si manifesta a Dante nel paradiso, che appunto è terrestre. Ed è anche bella l'immagine di Matelda, perché è in viaggio anche lei, siccome rappresenta l'apertura al divino, l'apertura a Dio, l'essere per, è appunto in viaggio anche lei, è colta nel suo passaggio, nel suo viaggio dalla terra al paradiso terrestre al paradiso, e quindi va benissimo come immagine di essere per, di creatura aperta e in viaggio verso il divino. È la grande lezione, questa è la grande lezione della commedia, tra il Dante della selva oscura, che è poi pure quello del convivio, della monarchia, il salto dalla selva oscura alla commedia, alla meta, alla soluzione è questo. La grande lezione è che non c'è felicità naturale umana se non interviene un aiuto soprannaturale e una finalizzazione soprannaturale, se non c'è l'essere vero. Siamo un finito, insomma, umanamente, antropologicamente, siamo un finito che per realizzarsi per quello che è, come finito, deve aprirsi all'infinito. Tutte queste cose riguardano l'uomo in generale, però sono dette meglio se dette con la figura di Matelda, al genere femminile, perché questo, il genere femminile, esprime l'umano con maggiore evidenza che il maschile. Se l'umano è apertura al divino, se umano è qualcosa di non chiuso in sé, ma che esiste per e si apre a, il genere femminile lo dice meglio, no? Perché la donna è stata creata come termine finale, alla fine dei 6 giorni di creazione. È Eva il termine finale, non Adamo. È nella donna che rifulge la bellezza umana ed è in lei che si mostra con massima evidenza l'umano essere per, che è la cosa che su questa sera abbiamo insistito, perché fa parte del grande messaggio in profondità, forse è il messaggio della commedia. Ecco, io mi fermo qui e se c'è qualcuno che vuole chiamare, vuole fare qualche domanda, qualche chiarimento, siamo qui.
Sì, buonasera professor Fiorito,
buonasera.
Sono Stefania da Treviso, naturalmente pace bene e la ringrazio personalmente per la sua sapienza, ecco, che attraverso Dante, la spiritualità insomma che è propria anche di quest'opera, ci fa gustare sempre di volta in volta. La domanda che le rivolgo riguarda quel passaggio che lei ha citato nella sua spiegazione, riferito alla frequentazione di Dante presso questo convento di francescani e domenicani di Firenze, dal sì. quale attingeva anche, si aggiornava, attingeva diciamo informazioni e anche suggerimenti spirituali e personali. Sì. Se magari qualche cosina di più, ecco, posso sapere.
Sì, sì.
Grazie e speriamo di sentirla ancora tanto e a lungo per queste sue preziose indicazioni. Grazie,
grazie
professore, ancora complimenti.
Grazie. Dunque, la frequentazione dei due studia, si chiamavano studium, diciamo la facoltà universitaria annessa ai conventi, e Dante ne parla espressamente nella Vita Nuova, quando dice che dopo la morte di Beatrice, essendo inconsolabile, piangeva anche per strada in mezzo a Firenze, era doloratissimo, e si ricordò del titolo di un libro, La Consolazione della Filosofia di Severino Boezio. E lesse questo libro e rimase folgorato dalla filosofia, anche troppo diciamo, perché la celebrerà poi nella Vita Nuova e nel convivio come donna gentile, e questo farà parte del suo errore, perché si convince piano piano che la filosofia può rispondere a tutto, che non ci serve poi la fede, non ci serve... No, più che la fede non ci serve la Bibbia, non ci servono aiuti soprannaturali per capire tutto, e questo sarà gran parte della selva oscura di Dante. In base a questa scoperta della filosofia, dice lui che cominciò a frequentare, dice proprio così, le scuole degli religiosi e le disputazioni degli filosofanti, ecco, dice proprio così, ed è questo, cominciò a frequentare i francescani, lo studium, la facoltà universitaria, diremmo oggi, la scuola filosofico-teologica dei francescani di Santa Croce, che è quella chiesa davanti alla quale adesso a Firenze c'è il monumento a Dante, e i domenicani di Santa Maria Novella, ed è lì che approfondisce la sua cultura filosofica, si infiamma per questa materia, ripeto, anche troppo, perché come gli dirà Beatrice proprio nei canti che abbiamo esaminato, negli ultimi canti del Purgatorio, quando incontra Beatrice, questa gli rimprovererà proprio la scuola che tu hai seguitato, gli rimprovera proprio il tipo di filosofia a cui si è dedicato, che non è proprio quella di tutti i francescani e domenicani, ma era una corrente, quella averroistica, quella di cui parleremo la prossima volta, perché averroista fu Guido Cavalcanti, ne parliamo la prossima volta, così si spiega il titolo che ho dato oggi, Matelda contro Guido, la prossima volta vedremo perché è contro Guido, proprio a causa dell'averroismo. E Guido Cavalcanti, e Guido ci rimase male quando il giovane Dante cominciò a frequentare francescani e domenicani, perché fino a quel momento, Guido aveva una decina d'anni, se non di più, rispetto a Dante, fino a quel momento Dante era stato sottomesso culturalmente a Guido, e c'è un famoso sonetto in cui un Guido risentito rimprovera Dante proprio per questo, gli dice «Vegno il giorno a te infinite volte e trovo te pensar troppo vilmente, solevan ti spiacer persone molte, tuttor fuggivi la noiosa gente». Cioè gli dice proprio, prima francescani e domenicani ti dispiacevano, non ti stavano bene, e invece adesso frequenti questa annoiosa gente. All'averroista Guido, vedremo la prossima volta, davano fastidio, francescani e domenicani. Dante invece, innamorato di Beatrice e addolorato per la sua morte, si allontana da quelle tentazioni filosofiche giovanili e trovo materia di studio proprio lì, alle scuole dei religiosi e alle disputazioni dei filosofanti. La prossima volta ne parleremo anche meglio. Vediamo se c'è qualcun altro.
Pronto?
Sì,
professore,
no?
Buonasera.
Buonasera.
Sono un prenestino che faccio parte del gruppo di Colle Barco.
Ah, benissimo.
Il contenuto allora di questa lezione per me sembra esistere per qualcuno. Ha fatto degli esempi bellissimi, l'uomo, la donna, lo sposo, sì, la sposa, che per i figli fanno tutto quanto.
Certo.
Oh, Matilde, insegnante, il
certo,
Battista che spiana la strada. Ma oltre al bene c'è sta pure il male, però, che esiste per qualcuno anche il male. Dante c'ha parecchi personaggi che fanno parte del male, come per esempio, ecco, un esempio, Ugolino e l'arcivescovo.
Certo.
C'è altri. Io volevo sapere se esiste per qualcuno anche il male. Grazie.
Dunque, va bene, grazie a tutto il gruppo di Colle Barco.
Grazie, professor.
Dunque, esistere per, con l'espressione esistere per, io intendo la coincidenza dell'esistere per amare. Quindi esistere per è positivo, per significa apertura, ecco. Infatti il male, i dannati, per esempio, per capirci, quelli che Dante mette all'inferno, nessuno di quelli è esistito per, sono tutti esistiti in, usando le due preposizioni latine, in vuol dire chiusura dentro di sé, mentre per significa dono di sé, apertura a Dio e per amore di Dio agli altri, mentre invece tutti i dannati sono vissuti, cioè chiusi in modo paranoico, detto prima, sono vissuti per se stessi, chiusi in se stessi, nella loro passione. Ho fatto il nome di Ulisse, ma basti pensare a qualunque personaggio dell'inferno. Paolo e Francesca non sono esistiti per, altrimenti avrebbero donato la loro vita ai loro coniugi e ai loro figli, e invece in modo adulterino, da adulteri, l'hanno chiuso il loro amore in una passione terrena. Non è essere per, è essere chiusi nella passione. E a pensarci bene, il fuoco dell'inferno è proprio il fuoco della passione, è proprio il fuoco della passione, quello che tormenta i dannati è il fuoco della loro passione che li tormenterà per sempre. Hanno voluto quello, si sono fermati a quello, si sono chiusi dentro la mania del cibo come Ciacco, dentro il sesso come Paolo e Francesca, dentro la politica come Farinata degli Uberti, dentro il potere come Ugolino e l'arcivescovo. Ognuno si è chiuso dentro le sue doti, anche buone, anche positive, coraggio, intelligenza, capacità. Ecco perché il prototipo maggiore è Ulisse. Ulisse è un uomo ricchissimo di coraggio, di fantasia, di energie, però si chiude dentro la sua umanità, almeno Ulisse dantesco, e dopo aver misurato tutto il Mediterraneo, si affaccia alle colonne d'Ercole e fa bene a superarle. Non è quello il peccato di Ulisse, non è quello come spesso si dice a scuola. Il peccato di Ulisse è aver esplorato, voluto esplorare l'infinito oceano, che è l'oceano del significato, e ridurlo in una dimensione finita. Ci vogliono le ali, ho detto prima, già, no? E non i remi. Quindi chi fa il male vive proprio il contrario dell'esistere per. Esiste chiuso in se stesso, nella nella propria umanità, nelle proprie passioni, nelle proprie scelte, anche nelle proprie doti, ma le chiude in sé. È un finito che invece di aprirsi all'infinito per realizzarsi, si chiude in se stesso nel finito, come la ragione dovesse, come la ragione illuministica, positivistica, come tutti gli uomini o le ideologie che dicono che bastano a se stessi. A pensarci bene, pure le grandi ideologie, i totalitarismi, sono stati così, chiusura in sé, salvezza nella storia, non della storia. Per il cristiano vale la salvezza della storia, dopo il giudizio universale, per l'eternità. Chi si chiude nel male vuole la salvezza nella storia, e innalza sempre un idolo di vario colore, ma sempre un idolo contro Dio. Vediamo se c'è qualcun altro.
Pronto?
Sì.
Buonasera, sono Antonio, chiamo dalla provincia di Pisa. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Buonasera.
Volevo farle una domanda, magari può sembrare strana. Se lei vede qualche similitudine tra la Divina Commedia e la cosmologia induista, dove i mondi sono separati anche lì nei pianeti superiori, il paradiso, inferiori, l'inferno, e quelli di mezzo, che sono, diciamo, i pianeti come la Terra, che sono, diciamo, dove il bene e il male si equivalgono e sta appunto all'uomo scegliere. Appunto, era una curiosità se lei ci vedeva qualche similitudine, perché anche lì le descrizioni si assomigliano, ecco, per molti aspetti. Non so, mi viene in mente, c'è un pianeta infernale dove i dannati sono costretti continuamente a correre o a saltare perché stanno su un suolo rovente, insomma, perché, diciamo, nelle vite passate lì credono alla reincarnazione, sì, hanno compiuto quegli atti che sono costretti a quella punizione. E io, quando così ho letto qualche cosa riguardo a questo, ci ho visto immediatamente un collegamento anche alla descrizione di Dante.
Sì, ecco, contatti diretti di Dante con la cultura induistica a me non risultano, contatti diretti, però si può dire che la poesia di Dante è universale. Riguarda l'uomo, proprio per quello che abbiamo detto stasera, l'uomo nella sua interezza, in tutto l'orizzonte delle sue passioni, dei suoi interessi. Quindi, come è successo pure, addirittura è stato collegato per qualche verso alla cultura islamica, adesso lei mi dice induistica, no? Quindi io direi che proprio perché è universale, proprio perché meglio di tutti, penso, abbia parlato dell'uomo, è possibile poi che tutte le tradizioni culturali, religiose del mondo in qualche modo possano essere avvicinate. Certo, sempre evidentemente la reincarnazione non c'entra niente con Dante, tutte poi quello che in queste religioni esula dalla rivelazione cristiana, però Dante parte dall'uomo, dall'esperienza concreta dell'uomo. E prima citavo Ulisse, basti pensare a come ha reinterpretato tutta la cultura antica, con quella sì che è in contatto diretto, con fonti induistiche non mi risulta, però con tutta la letteratura antica è in contatto diretto. Dante conosce benissimo e ama la letteratura greca e soprattutto quella latina. L'ha reinterpretata in chiave cristiana, andando a vedere quello che di buono, di positivo, di vero c'era in quella tradizione. Per Manzoni l'uso della mitologia è paganesimo, è peccato. Manzoni, per fare un esempio, un parallelo, non ne vuol sentire parlare. Dante ha rivisitato tutta la cultura del mondo antico e l'ha valorizzata, ha trovato nei miti, stasera abbiamo visto Proserpina, ma lo fa continuamente, ha trovato nei miti dell'antichità e quindi ci sarà anche nei miti della tradizione induistica sicuramente, ha trovato in quei miti qualcosa di vero, qualcosa che gli uomini, anche senza rivelazione, hanno oscuramente intuito, e quello che poi la rivelazione cristiana ha pienamente rivelato. Quindi è un'operazione interessante e possibile, anche se, ripeto, rapporti diretti non mi sembra che ce ne siano. Faccio a tempo a sentire qualcun altro, forse.
Buonasera professore, sono Alessandro da Sora.
Buonasera.
Pronto?
Sì, prego.
Salve, io intanto non ho parole per ringraziarla per le sue esposizioni appassionanti e che illuminano, ci fanno capire motivi e significati che nei normali commenti fuggono completamente. Mi permetta una piccolissima precisazione, non in materia dantesca ovviamente, in materia così del Vangelo. Credo che la sorella di Maria, cioè di Marta e di Lazzaro sia Maria di Betania, non Maria Maddalena. Comunque credo che è un punto su cui si sbagliano, cioè è facile fare confusioni, ma non ha importanza al significato che diceva lei. No, la domanda che le volevo fare io è questa. Alla fine del Purgatorio, quindi Matilda consegna Dante a Beatrice, ma Virgilio che fine fa? Rientra nel limbo o riesce a salvarsi? Questo è un quesito che mi appassiona, perché uno vuole bene alla figura di Virgilio, non si può fare
certo.
Bene.
Io la ringrazio della domanda, e preannuncio che una serata sarà dedicata a questo tema, alla salvezza di Virgilio. Anch'io come ascoltatore non ho mai sopportato, insomma mi sembrava sempre una cosa fatica rimandare Virgilio nel limbo, e preannuncio che parleremo della salvezza di Virgilio che va in paradiso. Faccio uno scoop, una notizia importante. Ne parleremo in una serata apposita. Riguardo a Maria c'è sempre questa discussione per cui qualcuno dice che l'adultera è Maria Maddalena, qualcuno è soltanto Maria, insomma su questa Maria c'è un po', in effetti un po' di confusione. Ogni volta che la cito in un senso qualcuno mi dice che va inteso nell'altro. Comunque io ringrazio tutti e do appuntamento allora a fra un mese, quando parleremo di Matilda contro Guido. Ecco, vedremo perché Matilda si oppone a Guido Cavalcanti, che era il grande amico, era e poi non lo sarà più da un certo punto in poi, di Dante. Grazie a tutti, grazie a Radio Maria, aiutiamola quando possiamo e come possiamo, e arrivederci.
Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.